Allora, eccoci qua. Faremo una serie di studi adesso, quattro studi su Giovanni 17. Il piano è questo. Oggi cominceremo lo studio su Giovanni 17 e il piano è di fare i versetti 1 a 5. E poi la settimana prossima i versetti 6 a 16 e poi la settimana dopo i versetti 17 a 19. E poi ci sarà, andremo a Pomezia, se Dio vuole, l'ultima settimana, l'ultima domenica di settembre. Poi dopo, invece, la prima domenica di ottobre, finiremo questa serie di studi su Giovanni 17, quindi dal versetto 20 al versetto 26. È il desiderio degli anziani, come avete già sentito da Fausto, di cominciare una serie di studi sulla preghiera in chiesa. E quindi anche di cominciare proprio con Giovanni 17, perché è una preghiera di Gesù. Abbiamo tante preghiere di Gesù nei Vangeli, ma questa è la preghiera più lunga che vediamo nei Vangeli di Gesù e scopriamo tanto del cuore di Gesù in questa sua preghiera molto intima col Padre, anche se sicuramente i discepoli stavano ascoltando, perché lui pregava anche ad alta voce perché loro potessero sentire la sua preghiera e essere incoraggiati dalle parole della sua preghiera. Poi vi ho dato un compito estivo, questo libretto. E allora, se qualcuno che sta alla porta, che ha questi, ho fatto altri 9 che possono essere distribuiti per chi non ha preso questo libretto ancora, con i compiti. E non ci sono più. Ah, l'avete distribuito prima? Ah, va bene. Ok. Ogni domenica porto altri e spariscono, spero che vengano usate. Non capisco tanto questo entusiasmo di volere avere questo libretto, perché è uno studio biblico proposto per l'estate da fare da soli, in famiglia o in gruppo, come preparazione all'ascolto dell'insegnamento su Giovanni 17, che sarebbe dovuto essere dalla seconda alla quinta domenica di settembre, invece la fine anche a ottobre. Però i due compiti erano questi: uno di imparare a memoria Giovanni 17, sempre un compito proposto, non preteso, proposto, e poi rispondere alle domande in questo libretto. E so che tanti l'hanno fatto o ci hanno provato o lo stanno facendo, ci stanno provando. Allora io per curiosità vorrei sapere quanti qui, con alzata di mano... Quanti qui hanno imparato a memoria Giovanni 17? Alzate la mano. Sì, non ho detto Giovanni 17, 1 a 5. Giovanni 17. Quindi 1 a 26. Quanti? E mia moglie l'ho costretta, perché io sono capo famiglia, quindi... No, lei ha una buona memoria e impara sempre tanti versetti a memoria, molto più di me. Allora, quanti invece... ci hanno provato a imparare in memoria Giovanni 17? Alzate la mano, dai. Oh, allora questo mi rincuora tantissimo. Questa è la cosa più importante, non è il risultato, non è riuscire a imparare a memoria Giovanni 17, però il fatto che quasi tutti ci hanno provato o ci stanno provando, e comunque non è detto all'ultima parola, perché questo è il primo studio, poi ci saranno altri 4 studi, e si finisce all'inizio di ottobre, quindi avete ancora un mese di tempo, quasi, per imparare a memoria Giovanni 17. Ma che dico, potete anche farlo dopo e magari tanti altri brani, visto che magari ci prenderete anche gusto a imparare a memoria non soltanto versetti ma brani interi, capitoli interi della scrittura. Quanti invece hanno risposto alle domande? Alzate la mano. Parecchi. Quanti ci hanno provato a rispondere alle domande? Ok. Sono incoraggiato, perché secondo me questo lavoro che avete fatto durante l'estate, o da soli o in famiglia o con un gruppo di fratelli, amici, è stato molto più importante di quello che faremo adesso insieme, perché quello che farò io è semplicemente quello di portare la mia meditazione su questo capitolo, però penso che sia molto più importante lo studio personale che facciamo, la lettura, la meditazione della parola di Dio, la memorizzazione della parola di Dio, quando, perché così stiamo, sono momenti dove siamo da soli col Signore, con la sua parola, perché lui ci parla per mezzo della sua parola. Se leggiamo la Bibbia, la meditiamo, la studiamo con un cuore giusto, sincero, umile, pronti sempre a rimettere in discussione tutto noi stessi, la nostra vita, il nostro credo davanti alla parola di Dio, ascoltare la sua voce, perché è la sua parola, ne siamo convinti. Quindi è molto più importante quello che fate a casa o dovunque con la parola di Dio, e quindi sono molto incoraggiato da questa cosa. Allora, vogliamo aprire le nostre Bibbie al Vangelo di Giovanni, aprire proprio il Vangelo di Giovanni al capitolo 17, e vorrei leggere tutto il capitolo adesso, e vorrei che, sì, leggiamo il capitolo, Giovanni 17, Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne, affinché egli dia loro tutto quello che gli hai dato, vita eterna. Anzi, così come gli hai dato autorità su ogni carne, affinché egli dia loro tutto quello che gli hai dato, vita eterna. Questa è la vita eterna, versetto 3, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Allora, vediamo un po' se riesco a manovrare questa cosa. Allora, la prima domanda che ho fatto, spero che abbiate con voi il libretto, magari, così potete anche seguire le vostre risposte. A volte seguirò esattamente le domande, a volte no, forse. Vediamo un po'. Allora, la prima domanda, forse la domanda più impegnativa di tutte le domande, come suddivideresti la preghiera di Gesù e quali titoli daresti ad ogni parte? Allora, io penso che c'è spazio per suddividere un po' diversamente, non tanto, però dipende, ci potrebbero essere modi diversi per suddividere la preghiera di Gesù. Questo vi faccio vedere la suddivisione che ho fatto io. Ho suddiviso il brano in quattro parti. La prima parte, dal versetto 1 al versetto 5, e Gesù prega per se stesso, versetto 1 al versetto 5. Poi dal versetto 6 al versetto 19, per gli uomini che il Padre gli ha dati. Gesù prega per gli uomini che il Padre gli ha dati. Prima parte, sono i discepoli. E a questo punto vorrei sottolineare qualcosa. Forse avrete fatto caso che quando ho letto il versetto 2, l'ho letto un po' diversamente da come sta nella maggior parte delle versioni. Infatti ho cominciato a leggere secondo come era qui nella Bibbia, dimenticando di leggerlo secondo la revisione che ho fatto io alla luce del greco. Ho voluto rivedere questo versetto e fare una traduzione più letterale, proprio fedele al greco, perché in realtà non mi piace fare spesso queste cose, grazie a Dio non c'è bisogno di farlo spesso, perché le nostre traduzioni, le nostre versioni sono molto buone, in generale sono fedeli agli originali, al greco originale di 2000 anni fa, però ogni tanto, raramente, c'è qualche traduzione che sembra più una interpretazione che una traduzione proprio del testo. In questo caso ci troviamo di fronte a una interpretazione, purtroppo, come scritto almeno nella... Io ho la Nuova Riveduta 2006, forse altri hanno semplicemente la Nuova Riveduta 94, forse qualcuno ha la Nuova Diodati, non lo so. Comunque io qui ho la Nuova Riveduta 2006 e qui è scritto: poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Ma in realtà non è scritto così nel greco, e nel greco è scritto così. Leggo il versetto, allora leggo la preghiera di Gesù per se stesso, che lo dice in generale qui nel versetto 1, e poi lo sviluppa il contenuto di questa richiesta, di questa preghiera per se stesso, nel versetto 5, lo riprende lì. Però nel versetto 1 dice: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, così come gli hai dato autorità su ogni carne affinché egli dia loro tutto quello che gli hai dato, cioè vita eterna. E questo sarebbe quello che Dio ha dato. E qui non fa menzione ancora degli uomini, per cui pregherà dal versetto 6 in poi, fino al versetto 19. Quindi anche capendo come è scritto in originale, ci aiuta anche nella suddivisione qui, perché invece la seconda parte è proprio caratterizzata dagli uomini che il Padre aveva dato a Gesù. Guardate un po' il versetto 6, anche se non comincia subito con i suoi soggetti di preghiera per gli uomini che Dio gli aveva dato, però cambia un po' il discorso, perché i primi 5 versetti Gesù sta pregando per se stesso. E invece al versetto 6 in poi dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Poi ancora nel versetto 9: io prego per loro, Ancora non dice per cosa prega per loro, però prega per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Poi ancora il versetto 11, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Ecco il suo primo soggetto di preghiera per i suoi discepoli, per quelli che il Padre gli ha dati. Poi ancora nel versetto 12, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi. Nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Notate quante volte usa questa frase, questa descrizione dei discepoli suoi. Gesù usa questa descrizione. Quindi invece di semplicemente scrivere come titolo prega per i suoi discepoli, ho voluto mettere prega per gli uomini che il Padre gli ha dati. Prima parte. Perché così Gesù descrive i suoi discepoli in questa preghiera. E poi dal versetto 20 in poi abbiamo la terza parte dove Gesù prega per chi? Per noi. E forse il versetto 20, proprio il versetto 20, forse il versetto più bello per noi. Pensate, stiamo parlando di una preghiera che è stata fatta 2000 anni fa. Eppure Gesù aveva nel suo cuore noi. Perché qui dice al versetto 20, bellissimo, non prego soltanto per questi, cioè per questi che tu mi hai dati, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. E nessuno di noi ha visto Gesù, nessuno di noi ha sentito Gesù parlare a viva voce, non siamo stati con Gesù, ma tutti quanti noi, parlo di noi che abbiamo creduto in Gesù, quindi siamo diventati suoi discepoli, abbiamo creduto grazie alla parola dei suoi discepoli, di quelli che stavano con lui. E va bene, non voglio entrare in quel discorso, poi lo faremo, lo approfondiremo quando arriveremo al versetto 20. Però lì sta pregando per noi, che abbiamo creduto in Gesù grazie alla parola dei discepoli, che è il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento che viene chiamato anche l'insegnamento degli apostoli, di questi qua. E quindi parola di Gesù Cristo, perché i discepoli hanno trasmesso nella Chiesa primitiva le parole che avevano sentito da Gesù, molte delle parole che avevano sentito da lui mentre stava con loro, poi dopo, quando Gesù è tornato in cielo, lo Spirito Santo ha preso il posto di Gesù nei cuori dei discepoli e una delle sue opere più importanti era quello di dare loro altre parole di Gesù che lui non aveva detto nei Vangeli, per darci tutto il Nuovo Testamento. Quindi in realtà il Nuovo Testamento è la parola di Gesù ed è per la Chiesa. Tutta la Bibbia è parola di Dio ed è utile per noi, ma il Nuovo Testamento è particolare perché è la parola dell'ultimo profeta di Dio, che è Gesù Cristo, secondo Ebrei 1:1. Gesù è l'ultimo profeta. E lui ha parlato ai discepoli e poi dopo, per mezzo dello Spirito Santo, ha dato altre rivelazioni, altre parole sue, fino a darci le lettere. Quindi lo Spirito Santo ha aiutato gli apostoli a ricordare tutto quello che Gesù aveva detto loro mentre stava con loro, i Vangeli, molto negli Atti. Poi abbiamo le altre rivelazioni di Gesù ai discepoli, agli apostoli, per mezzo dello Spirito Santo, Atti, molto la maggior parte del libro degli Atti, poi le lettere, e poi le cose che dovevano avvenire, quindi le cose future, l'Apocalisse. Così si chiude il cerchio della rivelazione di Dio alla Chiesa, direttamente alla Chiesa che siamo noi, per mezzo dello Spirito Santo, agli apostoli, sono stati ispirati e quindi hanno ricevuto le parole di Gesù Cristo. Quindi il Nuovo Testamento è la parola di Gesù Cristo. L'insegnamento degli apostoli è la parola di Gesù Cristo. E noi abbiamo creduto grazie al Nuovo Testamento. Perché col Nuovo Testamento si chiude la rivelazione di Dio alla Chiesa. E quindi, perché Gesù non è qui fisicamente. No, no, non l'abbiamo visto, non lo vediamo, non lo sentiamo con le nostre orecchie, non lo vediamo, appunto, però in realtà questo è l'unico anello di congiunzione tangibile che abbiamo tra noi e il Signore, è la parola dei discepoli. E noi abbiamo creduto in Gesù grazie alla loro testimonianza, alle loro parole, alle parole di Gesù che Lui ha dato loro per mezzo dello Spirito Santo. E quindi questa preghiera di Gesù è anche per noi. E poi lo vedremo più in là, che anche se dal versetto 20 a 23 è la sua preghiera specifica per noi, però in realtà tutta la sua preghiera comprende anche noi, come vedremo più in là. Quindi non soltanto, perché c'è una richiesta che Gesù fa qui, una preghiera che fa per noi specificamente, però in realtà è già una richiesta che ha fatto prima per i suoi discepoli. Quindi ci fa capire che siamo compresi in tutta la preghiera di Gesù. Poi dal versetto 24 al versetto 26, l'ultima parte di questo brano, che forse potremmo io sono d'accordo anche con chi ha fatto una suddivisione in tre parti, che ha fatto il versetto 20 fino al versetto 26, va anche bene, perché diciamo che dal versetto 24 in poi comunque siamo compresi noi, però Gesù tecnicamente torna a pensare in modo particolare di nuovo a quelli che il Padre gli aveva dato. Quindi vedete versetto 24, comincia: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Di nuovo questa descrizione, che però siamo compresi anche noi. Quindi va anche bene se mettiamo versetto 20 fino a 26 come una parte. Io ho voluto suddividere e fare 24 a 26 ancora la preghiera di Gesù per gli uomini che il Padre gli ha dati, seconda parte. Va bene, allora adesso torniamo alla prima parte che vogliamo vedere insieme stamattina, e dovrò fare un miracolo adesso. E comunque, va bene, non potremo sottolineare tutto, forse dopo, grazie a Dio, ci sarà anche, siccome c'è la scuola domenicale, allora c'è la possibilità di approfondire, e quindi non cercherò di dire tutto adesso, almeno tutto quello che ho capito io, perché ogni volta che studio questa preghiera capisco di più, capisco meglio, correggo alcune convinzioni che avevo prima. È un imparare costante, no? Quando leggiamo e studiamo la parola di Dio. E allora, versetto 1, Gesù disse queste cose, perché la preghiera non comincia ancora, comincia a metà del versetto 1. Gesù disse queste cose. Quali cose? Penso in particolare tutti i suoi discorsi dal capitolo 13 fino al capitolo 16, perché Gesù sa che la sua ora è venuta, infatti così comincia Giovanni spiegando che era testimone dell'ultima cena che Gesù aveva fatto con i suoi discepoli. Capitolo 13, versetto 1, comincia così: ora prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E lui comincia questi ultimi insegnamenti ai suoi discepoli prima di andare via, tornare al Padre attraverso la croce, e comincia con un esempio: lava i loro piedi, un esempio di umiltà, di servizio. E, a proposito, qui vorrei dire che A volte vorremmo definire l'umiltà come il fatto di accettare quello che siamo, chi siamo, come siamo, ma questo non è l'umiltà secondo la scrittura, questo è avere un concetto sobrio di se stessi, ma l'umiltà va molto, molto oltre il fatto di accettarci come siamo. E una volta che abbiamo capito come siamo, poi dobbiamo abbassarci, svuotarci, immedesimarci negli altri e considerare loro più di noi e prima di noi e servirli. Perché Gesù, chi era Gesù? Perché penso che la maggioranza conosce bene il fatto che Gesù ha lavato i piedi dei discepoli e loro, Pietro non voleva accettare. Perché? Perché Gesù era il loro Signore e il loro Maestro. E questo è quello che era Gesù. Era il loro Signore. Il loro maestro era Dio incarnato, forse questo non l'avevano capito ancora. Avevano capito in qualche modo che era il figlio di Dio, ma non capivano bene cosa significasse che lui fosse il figlio di Dio che aveva la natura di Dio stesso ancora. Però avevano capito che il Padre aveva mandato Gesù, che Gesù veniva dal Padre e che era il Messia, il Cristo, l'unto, il Re, l'adempimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento. Questo avevano capito e accettato. E che lui era venuto dal Signore, dal Padre, da Dio. E quindi che era il loro Signore, il loro Maestro. Avevano capito che le sue parole erano le parole del Padre. Le cose che Gesù diceva a loro le aveva ricevute dal Padre. Gesù avrebbe potuto dire le cose sue, ma Gesù non l'ha fatto. 2000 anni fa, quando Gesù è venuto sulla terra, non ha detto i suoi pensieri, le sue parole, ma lui è venuto sottomesso al Padre, come vediamo in questo brano, perché aveva lasciato la sua gloria presso il Padre ed era venuto sulla terra senza quella gloria che aveva dall'eternità, quella gloria che lo faceva essere Dio, perché era Dio ed era Dio anche quando stava sulla terra, però lui ha lasciato la sua gloria in cielo, ha lasciato non il fatto di essere Dio, perché Gesù era sempre Dio sulla terra, Dio è eterno, quindi non può smettere di essere Dio, quindi Gesù era sempre pienamente Dio. Però non ha agito da Dio quando stava sulla terra. Lui ha lasciato la sua autorità in cielo, è venuto sulla terra come uomo, agendo come uomo. Era Dio, era diventato un vero uomo, era sempre Dio, però agiva da uomo, anche per darci un modello di vita. Come dovrebbe essere l'uomo perfetto davanti a Dio? Come dovrebbe essere l'uomo che piace a Dio? Perché ormai l'umanità non aveva più un modello. Da quando Adamo aveva peccato non aveva più un modello di come doveva essere l'uomo perfetto. E Gesù è venuto anche per essere questo modello per noi, per farci capire come deve essere l'uomo che piace a Dio. E quindi Gesù non ha agito da Dio, ha agito da uomo sulla terra, perché è venuto sottomesso al Padre. E quindi noi possiamo seguire il suo esempio. Vale la pena studiare i Vangeli e le lettere che approfondiscono il discorso dei Vangeli. Perché? Perché possiamo seguire l'esempio di Gesù, perché lui ha agito da uomo totalmente dipendente dal Padre. Per questo poi il versetto 2 sottolinea che il Padre gli ha dato un'autorità. Perché ha dovuto dargli un'autorità se fosse venuto con la sua autorità di Dio sulla terra? Gesù è venuto totalmente sottomesso al Padre. E allora stavo dicendo prima che Gesù, se fosse venuto sulla terra in tutta la sua gloria, intanto nessuno avrebbe potuto vederlo e sopravvivere, se fosse venuto sulla terra in tutta la sua gloria, come Dio. Però lui se fosse venuto con la sua autorità e avesse detto le sue parole come il re, che lui è dall'eternità, ci avrebbe giudicati. Non avremmo potuto resistere davanti a lui. Ma lui è venuto come uomo, ha preso la forma di uomo, perché potesse avere contatto con noi e perché noi potessimo avere contatto con lui e conoscere Dio per mezzo di lui senza essere distrutti, senza essere giudicati e condannati. E quindi Gesù è venuto dipendente dal Padre e ha sempre detto quello che aveva imparato dal Padre. Quando Gesù ritornerà, ritornerà con la sua autorità e come giudice, e il discorso sarà diverso. Però 2000 anni fa Gesù è venuto come uomo dipendente dal Padre. E allora penso che stiamo già rispondendo un po' alle nostre domande qui. Ecco, mi sono dimenticato prima. Ecco il versetto, se volete scriverlo. Io l'avevo mandato in giro nei vari gruppi, la revisione che ho fatto alla luce del greco originale. Versetto 2, così come gli hai dato autorità su ogni carne. Ecco perché il Padre gli ha dato autorità. Perché lui è venuto senza la sua autorità, era totalmente dipendente dal Padre. Così come gli hai dato autorità su ogni carne affinché gli dia loro, a chi? Ad ogni carne. Quindi lui era venuto per offrire la salvezza, la vita eterna a tutti quanti. Qui Gesù ancora non sta parlando di questa cerchia di discepoli che aveva creduto in lui, sta parlando dell'umanità. Così come gli hai dato autorità su ogni carne. Qui non sta parlando dei 12 o degli 11, perché in realtà Giuda, poi ne parleremo, non faceva parte in realtà di questa cerchia degli 11, era del mondo. Quindi questa preghiera non era neanche per Giuda, era per quelli che il Padre gli aveva dati. Però qui al versetto 2 Gesù ancora non inizia quel discorso, qui sta facendo un discorso generale che è quello di Giovanni, poiché Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato il mondo. Giovanni 3 non sta parlando dei discepoli, di quelli che il Padre gli aveva dati, di quelli per cui sta pregando adesso in questa preghiera, prima di tornare al Padre, prima di lasciare i suoi discepoli. Giovanni fa un discorso mondiale, universale. L'amore di Dio è per tutti e Dio vuole che tutti siano salvati. E infatti il Padre ha dato a Gesù autorità su ogni carne affinché potesse dare a loro, cioè all'umanità, ad ogni persona che avrebbe creduto in lui, quello che il Padre gli aveva dato, cioè la vita eterna. Però tornando un attimino al versetto 1, qui abbiamo la domanda: a quale ora è venuta? Perché Gesù comincia, prima di cominciare la sua preghiera vorrei dire semplicemente che prima di cominciare a pregare, Gesù dice queste cose. Allora, torniamo al 17. Gesù disse queste cose, quindi dal capitolo 13 al capitolo 17. Allora, in questi ultimi discorsi Gesù con i suoi discepoli stava dicendo delle cose molto difficili per i discepoli. Aveva, oltre che lavare i loro piedi, dare un esempio di umiltà e di sacrificio, di abbassamento, di seguire l'esempio di Gesù, lui annuncia il tradimento di Giuda, che uno dei 12, non sapevano ancora chi fosse questo, ma sapevano da Gesù che uno di loro avrebbe tradito Gesù. In questi capitoli parla di questo, parla del fatto che la cosa più importante che lui dice è che li lascerà, andrà via, tornerà dal Padre, non starà con loro. Loro si aspettavano che lui avrebbe iniziato il suo regno a Gerusalemme per liberare il popolo di Israele dai nemici, dagli oppressori, anche dai capi religiosi falsi e via dicendo. Questa era la loro speranza, credevano che Gesù fosse il Messia, il Cristo, l'unto, quindi il re, e loro speravano di poter regnare con Gesù, pensavano che avrebbe stabilito il suo regno in quel momento, 2000 anni fa. Invece Gesù adesso parla con loro il fatto che lui se ne va, che li lascerà. Discorsi drammatici. Parla dice a Pietro davanti agli altri che Pietro lo rinnegherà. Tutto in questi capitoli, queste cose molto negative, difficili, che non potevano capire, non stavano capendo, non riuscivano a capire in quel momento. Però io una volta ho fatto, qualche anno fa, studiando dal capitolo 13 al capitolo 16, al 17, compreso anche la preghiera di Gesù, perché dopo aver parlato con i discepoli poi conclude con questa preghiera in Giovanni, perché Gesù ha pregato più di una volta lì verso la fine in posti diversi, abbiamo racconti anche negli altri Vangeli, però questa è una delle sue preghiere che ha fatto davanti a loro, dove hanno sentito le sue parole. Era una conclusione, perché lui ha parlato con loro durante la cena del Signore in una sala, capitoli 13-14, poi 15-16 si spostano e vanno fuori dalla città, in campagna, e Gesù continua a parlare con loro e poi fa questa preghiera. Però in questi capitoli ho segnato, perché poi Gesù dice ai discepoli che loro devono farsi coraggio e addirittura avere gioia. Ma dove potevano trovare il coraggio e avere gioia quando Gesù diceva queste cose che ho detto prima? Beh, in questi 5 capitoli, dal 13 al 17, ho sottolineato almeno 30 motivi per cui, malgrado tutto questo, i discepoli potevano farsi coraggio e avere gioia, anche se Gesù stava andando via. E quindi allora Gesù dice queste cose, dal capitolo 13 al capitolo 16, è la parola di Dio. E poi dopo che fa? Prega. Gesù disse queste cose, poi, alzati gli occhi, disse. E comincia la sua preghiera. Ed è sempre così, fratelli. Noi dove troviamo la forza di farci coraggio? Dove troviamo la forza di avere gioia anche se Gesù non è qui? È la sua parola. La sua parola è la preghiera. Gesù ha voluto passare del tempo prima di tornare in cielo, prima di morire per i nostri peccati, per dare loro le sue ultime parole, perché potessero fondarsi sulla sua parola, che era la parola del Padre. E siccome era verità ed era la parola di Dio, allora, malgrado le circostanze più avverse, più tremende, noi riusciamo a farci coraggio e avere gioia quando ci fondiamo sulla parola di Dio, perché è verità ed è la sua parola. E quindi possiamo avere fiducia totale in quello che lui dice, malgrado le circostanze. E questo è anche il segno di un credente, di un fratello, di una sorella matura, quando riusciamo a mettere la parola di Dio al di sopra delle circostanze, e quindi riusciamo a avere gioia nel cuore. Magari fuori stiamo piangendo, perché ci sono tanti motivi per piangere in questo mondo, però dentro c'è una gioia che non ci lascia mai, e andiamo avanti, ci facciamo coraggio. Perché? Perché noi dipendiamo dalle promesse del Signore, dalla sua parola, e non dalle circostanze, non dalle persone, neanche da noi stessi. Ma quando impariamo a dipendere dal Signore, dalla Sua parola, e quando preghiamo, impariamo a pregare costantemente. Perché Gesù, noi conosciamo bene la sua storia nei Vangeli, e sappiamo che il fatto che Gesù pregasse molto era un'abitudine sua. Se guardassimo Marco capitolo 2 e Marco capitolo 6, sono tra i miei capitoli preferiti di Marco, perché tutti e due questi capitoli sono come una finestra su una giornata tipica di Gesù. Quanto lavorava! La mole di lavoro, di servizio, di insegnamento, di guarire le persone, di immedesimarsi in loro, stare in mezzo a loro, dalla mattina alla sera. Però Gesù non ha mai sacrificato questo tempo di parlare col Padre. Voi dite, ma com'è possibile? Lui era il Figlio di Dio, era Dio stesso incarnato. Perché Gesù è venuto dipendendo dal Padre. E la preghiera è la massima espressione della nostra dipendenza da Dio. E Gesù esprimeva la sua dipendenza dal Padre, parlando sempre con Lui. E se lo faceva Gesù, quanto più lo dobbiamo fare noi? Però qui chiaramente Gesù fa questa preghiera prima dell'ora della crisi. Perché per tornare dal Padre deve farlo attraverso una via sola. C'era soltanto una via per Gesù perché tornasse in cielo. Ed era la via della croce. Anche per noi in un altro senso. Ma anche per Gesù, nel senso suo, l'unico modo che Gesù poteva tornare dal Padre era attraverso la croce. Perché? Perché per quello era venuto. Prima ho parlato di un motivo che Gesù era venuto, era per manifestare Dio. E come lo vedremo molto forte in questa preghiera, dare la parola di Dio ai discepoli. Un altro motivo è per darci un modello di un uomo perfetto che piace a Dio, ma il motivo più importante, la missione più importante di Gesù era quello di morire sulla croce per i nostri peccati, per salvarci dalla condanna del peccato. E Gesù l'ha fatto prendendo su di sé il nostro peccato e quindi la nostra condanna. E noi diciamo queste cose, ma non le capiremo mai quanto Gesù ha sofferto per noi. E siamo arrivati quasi a dover chiudere. Però, allora, vediamo qui, abbiamo parlato dell'ora, no? L'ora di passare da questo mondo al Padre, però era attraverso la croce. Forse se volete vedere i versetti, potete guardare poi a Giovanni capitolo 12, versetti 23 a 28, e il contesto dal versetto 20 a 36, poi anche il capitolo 13, 31 e 32, ma sottolineo che per Gesù passare da questo mondo al Padre era soltanto attraverso la croce, perché per questo era venuto, e perché comunque era l'unico modo che Dio poteva salvarci. Non è che Dio aveva diversi modi per salvarci, ha scelto questa via più drammatica, più teatrale, più carica di pathos. No, era l'unico modo che Dio poteva salvarci dai nostri, perdonarci i peccati senza compromettere la sua giustizia. Perché oltre che essere un Dio di amore, è un Dio di giustizia. E proprio alla croce l'amore di Dio e la giustizia di Dio si baciano. Dio ha voluto salvarci perché ci ama. Però l'unico modo che poteva farlo era che Lui prendesse le nostre colpe, il nostro peccato e morisse al nostro posto, per non compromettere la sua giustizia. E quindi questo era il dramma di Gesù. Ma quello che stavo dicendo, se non abbiamo l'abitudine, sto passando alle applicazioni, le faremo dopo, durante l'approfondimento. Andiamo avanti. Qual era la domanda qui? Cosa chiede Gesù per se stesso? Allora, la risposta che il Padre, io ho messo insieme versetto 1 e 5, magari qualcuno potrebbe dire che sono due richieste diverse, io le vedo come la stessa richiesta, versetto 1 in generale, versetto 5 poi lo sviluppo, il contenuto, perché nel versetto 1 dice glorifica tuo figlio, questa è la richiesta, glorifica tuo figlio, però poi lo sviluppa nel versetto 5 e la sua richiesta è che il Padre lo glorifichi presso di sé, della gloria che Gesù aveva presso di lui prima che il mondo esistesse. Perché sono abbastanza convinto di questo, che è un soggetto di preghiera, è una richiesta che Gesù fa, perché la glorificazione di Gesù sta nella sua risurrezione e poi il fatto di tornare presso il Padre e stare sul suo trono, questa è la sua glorificazione. Che il Padre lo glorifichi presso di sé della gloria che Gesù ha presso di lui prima che il mondo esistesse. Qualcuno dirà, ma però in versetto 1 dice, Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. E sembra allora che ha bisogno di questa glorificazione dal Padre prima che lui possa glorificare il Padre. Però io credo che, come ci dice anche l'autore agli Ebrei, capitolo 12, che Gesù da dove trovava la forza di ubbidire al Padre fino in fondo e di sacrificarsi in questo modo, che ripeto non capiremo mai quanto si è sacrificato, era la gioia che gli stava dinanzi. E qui ci possono essere applicazioni anche per noi, le vedremo dopo, durante l'approfondimento. Domanda 4. Cosa si può capire della persona e dell'opera di Gesù dal versetto 5? È un versetto molto forte sulla deità di Gesù. Comunque che Gesù non è stato creato e c'è soltanto una persona che non è mai stata creata ed è Dio. Lui è il creatore. E quindi Gesù già esisteva prima della fondazione del mondo. Qui Giovanni, quando usa questa parola mondo, sta parlando dell'universo, sta parlando del creato. E quindi l'unico che è al di fuori del creato è Dio stesso. Come Giovanni 1, sì, proprio all'inizio, il prologo, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. La parola è Gesù, lo sappiamo nel versetto 14, però ascoltate, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, per mezzo della parola. Anche qui è molto forte la deità di Cristo. Se tutto quello che esiste è stato fatto per mezzo di Gesù, che è la parola, allora vuol dire che lui non è stato fatto, lui non è stato creato. Perché tutto quello che esiste è stato fatto per mezzo di lui. Quindi Gesù viene dall'eternità. Lui è Dio. E poi, un'altra cosa che possiamo imparare, dal versetto 5, che ha lasciato la sua gloria presso il Padre. E poi forse questo lo possiamo approfondire nell'approfondimento dopo. Cosa vuol dire che Gesù ha lasciato, o perché, scusate. La domanda che vorrei fare, però non ho il tempo di approfondire adesso, perché ha lasciato la sua gloria presso il Padre? Perché ha dovuto lasciare la sua gloria presso il Padre? È dovuto venire così come uomo sulla terra? Lo approfondiremo dopo. Qual è lo scopo della richiesta? Troviamo nel versetto 1 sempre. Era quello di glorificare il Padre. E questo è molto importante perché forse... Se non mi sbaglio, forse qualcuno mi potrà correggere, non ho fatto un esame su tutte le preghiere di Gesù nei Vangeli, il contenuto, ma mi sembra che questa sia l'unica preghiera dove Gesù prega per se stesso. No, non è vero, c'è un altro, ritiro tutto. Quando Gesù nel Getsemani prega per se stesso, quindi niente. Però vediamo che Gesù prega per se stesso e non c'è niente di male, ancora questa dipendenza del Padre. Quindi noi anche ecco, arriviamo alle applicazioni. Però Gesù perché pregava per se stesso? Perché chiedeva al Padre di glorificarlo? lo chiedeva che il Padre lo glorificasse non per se stesso, ma per glorificare il Padre. Gesù poteva pregare per se stesso e l'ha fatto e ha fatto bene, ma la motivazione, lo scopo che lui voleva che il Padre glorificasse era perché lui potesse glorificare il Padre. Sempre quella, la motivazione. Andiamo avanti. Gesù come glorifica il Padre? Domanda numero 6. Forse qualcuno avrà pensato subito al versetto 4, però prima di arrivare al versetto 4, il versetto 2 dando, ecco perché vorrei tornare a questo versetto 2, che ancora ritengo che sia importante che capiamo com'è nell'originale, perché dice così, Gesù prima nel versetto 1 la sua richiesta è glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, così come gli hai dato autorità su ogni carne, cioè tu l'hai già glorificato, dandogli autorità sulla terra, perché il Padre ha glorificato Gesù in questo senso, perché lui aveva lasciato la sua autorità, come abbiamo detto prima, ma il Padre glorifica Gesù dandogli questa autorità su ogni carne, affinché egli dia loro tutto quello che gli aveva dato, la vita eterna. E qui devo leggere Giovanni capitolo 10, questo discorso dell'autorità, versetto 11, io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore, versetto 14, io sono il buon pastore, il pastore è uno che ha autorità sulle pecore, no? E conosco le mie, e le mie mi conoscono. E non abbiamo neanche parlato di questo fatto, cosa vuol dire, va bene, parliamo. Io sono il buon pastore, conosco le mie conoscono me, come il Padre mi conosce, e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Poi versetto 17, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me, ho il potere, l'autorità di deporla, e ho l'autorità di riprenderla. Questo ordine, appunto, l'ho ricevuto dal Padre mio. E quindi qual era questa autorità che il Padre aveva dato a Gesù perché potesse dare, offrire ad ogni carne, a tutta l'umanità, la vita eterna? Era quello di morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare. Questa autorità l'ha preso dal Padre e grazie al suo sacrificio per noi lui ha potuto offrire a tutti quelli che avrebbero creduto in lui la vita eterna. Cioè l'ha offerto a tutti, ma solo quelli che avranno creduto in Gesù avranno la vita eterna. Andiamo avanti. Cos'è la vita eterna? Versetto 3. Gesù lo dice chiaro e tondo nella sua preghiera, una parentesi qua. È una parentesi dottrinale nella sua preghiera. La vita eterna è conoscere il Padre, il solo vero Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo. Quindi vediamo che la vita eterna non è soltanto una vita che durerà per l'eternità, ma nella mente di Gesù la vita eterna è un rapporto con Dio, col Padre e con Gesù. Quindi vediamo l'importanza di soltanto il Dio della Bibbia, avere un rapporto, perché è l'unico Dio vero, ma non basta, anche Gesù, suo figlio, che è sempre Dio, però ecco di nuovo Gesù allo stesso livello del Padre. Quindi la vita eterna conosce il Padre, il solo vero Dio è colui che gli ha mandato Gesù Cristo. Quindi sta parlando di una conoscenza personale, vivente con una persona che è Dio, il suo figliuolo Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. È chiaro che quando entriamo in questo rapporto di conoscere Lui personalmente, allora sarà un rapporto eterno, perché Dio è eterno. E siccome Lui ci ha perdonati i peccati, a noi che abbiamo creduto in Gesù, allora saremo con Lui per l'eternità, sarà un rapporto eterno. E poi lo vedremo che anche è un rapporto di crescita, perché lo conosceremo sempre meglio, ma questo lo vedremo dopo. Poi abbiamo quasi finito. Hai la vita eterna? Visto che Gesù ne parla qui nella sua preghiera con molta chiarezza, hai la vita eterna? Io sono sicuro che la stragrande maggioranza qui ce l'ha e ha questo rapporto personale vivente con Dio che è una persona, con Gesù suo figlio che è una persona. Però forse c'è qualcuno che non ce l'ha. Forse c'è qualche figlio dei credenti che ancora non ha deciso di accettare Gesù nella sua vita, di credere in Lui, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 5:24, Gesù disse: in verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, di nuovo insieme, non si possono separare Gesù dal Padre. Chi ascolta e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna, ha vita eterna. Comincia questo rapporto da subito con Gesù e il Padre e non viene in giudizio. Nel presente ha già la vita eterna, questo rapporto col Signore. Nel futuro non sarà giudicato, perché nel passato, cioè nel momento che ha creduto in Gesù, è passato dalla morte alla vita. Che belle promesse che abbiamo. Poi Gesù come glorifica il Padre? Abbiamo detto prima dando, questo dare non dando al Padre, ma il Padre ha dato a Gesù, quindi il Padre ha glorificato Gesù dando a Lui autorità. E il Padre poi avrebbe glorificato Gesù ridandogli la gloria che Lui aveva lasciato in cielo. Questa era la gioia di Gesù in avanti. E poi anche parte di questa gloria era di gustare l'eternità insieme a tutti i salvati. E quindi c'è questo principio di dare. E si glorifica qualcuno dando. E in questo caso Gesù glorificava il Padre dando quello che il Padre aveva, il Padre lo glorifica dando a Lui, e Gesù poi glorifica il Padre dando quello che ha ricevuto dal Padre agli altri. Poi approfondiremo questo discorso. E poi il versetto 4, che è molto chiaro, lo leggo: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Quindi il Padre glorificava Gesù dando a Lui. Gesù glorificava il Padre dando agli altri, a noi, ai discepoli. Però Gesù glorificava il Padre anche compiendo l'opera che il Padre gli aveva data da fare. E quindi l'ubbidienza. Quando si tratta, quindi Gesù glorificava il Padre dando quello che ha ricevuto il Padre agli altri, ma glorificava il Padre anche nell'ubbidienza al Padre, questa sua sottomissione, questa sua dipendenza dal Padre. Poi, ecco, questo passeremo a questo durante l'approfondimento dopo, se rimane un po' di tempo. Grazie.